Buongiorno, buona giornata a tutti. Iniziamo subito questo incontro, soltanto alcune informazioni prima di iniziare e ricordo l'orario della giornata. Adesso iniziamo questo incontro fino alle 10.30. Alle 10.30 facciamo un intervallo di mezz'ora e per chi vuole c'è la possibilità di visitare i sotterranei restaurati con il museo. Alle 11 riprendiamo il secondo incontro e dopo vedremo, Pepe potrà lasciare anche spazio per domande, e fino alle 12.30. Alle 13 abbiamo il pranzo per chi si è iscritto qui, il pomeriggio riprendiamo alle 16, quindi lo stesso un'ora di intervento, l'intervallo, un altro intervento. Alle 19 per chi vuole c'è la possibilità di partecipare all'Eucaristia prefestiva, quindi alla nostra chiesa. Alle 20 la cena e alle 21.30 nella chiesa ci sarà un concerto di pianoforte, quindi siete tutti invitati. Ricordo poi che stanotte ci va il nostro vantaggio perché si ritorna all'ora solare. Domani l'orario è diverso, domani iniziamo alle 10 e ci sarà l'intervento di Vito Mancuso, l'intervento conclusivo. Ricordo e vi chiediamo l'iscrizione per partecipare a questi incontri, per coprire le spese dell'incontro. Allora, questo incontro si intitola Vittime del peccato, che è il titolo dell'ultimo libro che è stato tradotto in Italia di José María Castillo. Molti di voi, se sono qui, è perché già lo conoscono e lo conoscono bene. Comunque, tu adesso distraiti, Pepe, se no mi dice che dico le bugie, ecco, lui è distratto. È uno dei massimi rappresentanti della teologia internazionale. È professore a Granada, ha ricevuto anche la laurea honoris causa dalla Università Civile, come il primo teologo spagnolo a ricevere questo qui. È un uomo di una grande sapienza, di una grande cultura, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, e per questo i suoi libri arrivano non soltanto all'intelletto, ma arrivano al cuore, un uomo di una grandissima, profondissima umanità. Ci dirà durante la sua esposizione un tema a lui molto caro, che quanto più l'uomo si umanizza, tanto più emerge il divino che è lui. Ecco, noi ringraziamo Pepe perché veramente ci fa toccare con mano, con la sua umanità, il divino che da lui si emerge e che adesso ci gustiamo. Allora a lui la parola, grazie Pepe di essere venuto qui, benvenuto tra noi.
Buongiorno a tutti e a tutte. Grazie tantissime a tutti e a tutte anche, senz'altro. Prima di tutto devo ringraziare Normale, l'invito che mi hanno fatto per essere in questa casa tra di voi, con voi, questa giornata. Grazie tantissime per alle persone che mi hanno invitato. Alberto, Riccardo e tutte le persone che vivono e lavorano in questa casa. Grazie soprattutto alla casa stessa. La casa nel senso naturalmente non tanto del palazzo, del monastero, dell'edificio, che come vedete c'è stato rifatto dopo tante, tante ore di lavoro, di sacrificio, tante cose pesanti. È una meraviglia tutto questo che vediamo. Grazie tantissime, ma soprattutto perché, dicevo ieri sera, questa casa, lo più importante che si trova qui sono le persone e la sensazione, l'impressione, l'esperienza che qualsiasi persona che entra qui si trova in sua casa. E questo è il valore più grande, il valore più importante. Perché questa è la casa di tutti e per tutti. Qualsiasi sia il pensiero, il modo di vivere, le abitudini, la posizione sociale, la posizione politica, nessuno si troverà rifiutato, nessuno troverà uno sguardo di diffidenza. Tutti siamo accolti, tutti ci sentiamo bene, tutti siamo in casa nostra. Questo non si paga mai. E questo, penso, è un esempio per tutti. Benissimo. Come vedete, parlerò lentamente. Parlerò un pessimo italiano. Perché non ho imparato mai l'italiano, non ho studiato mai l'italiano. Ho, attenzione, sono stato in Italia tante volte, tanto tempo, ma non ho imparato bene questa lingua, perché si pensa che questa lingua sia molto facile, molto... È una lingua molto complicata, molto difficile. Dominare l'italiano sono poche le persone, pochissime le persone che arrivano a dominarlo, anche tra gli italiani. E detto questo, cominciamo. Prima di tutto, devo spiegare qualche nozioni basiche. Prima di tutto, perché ho scritto questo libro? Seconda questione, perché ho messo questo titolo? Terza questione, terza nozione, quando parliamo del peccato, cosa? Cosa stiamo dicendo? Cos'è il peccato? Primo, perché ho scritto questo libro? Perché il peccato è un fatto, diceva molto bene ieri notte Alberto, è un fatto. Perché? Perché è un fatto il male. E il male ha sempre un rapporto col peccato. Sono dei casi nei quali il male è fatto dalla libertà di altre persone. Allora, naturalmente, questa è la conseguenza, il male è la conseguenza di un peccato. Ma anche nelle fenomeni naturali, il caldo durante l'estate, il freddo durante l'inverno, non diciamo un terremoto, una disgrazia, la pioggia, il sole pesante, tutte queste cose che fanno fastidio, provocano sofferenze, hanno un rapporto col peccato. Perché il male, qualsiasi sia questo male, le persone si domandano: e perché questo? E questa domanda, perché una malattia, una disgrazia, sfortunato, la morte, perché? E questo perché provoca la domanda, e finiamo finalmente nella questione del peccato. Chi ha la responsabilità di questo male? L'ultima responsabilità, perché siamo liberi. E perché ha fatto Dio le cose in tal modo? Allora la grande questione, la responsabilità, il responsabile Dio, il responsabile l'uomo. Quindi, prima nozione basilare, se non troviamo la soluzione alla domanda del peccato, non è possibile la felicità. Quindi, tutti cerchiamola e essere felici. Tutti vogliamo sorpassare i limiti della nostra condizione limitata. Tutti desideriamo riempire quello che domanda il desiderio. Tutti desideriamo tante cose. Quindi abbiamo tante mancanze. E questo non è possibile se non è risolto il tema del peccato, finalmente. Cercate e alla fine si trova sempre lo stesso problema. Quindi per questo un giorno ho cominciato a pensare che il risultato c'è stato questo. Ho scritto questo 8 anni fa, in spagnolo. Oggi aggiungerebbe delle cose importanti. Qualcuna di queste cose dirò oggi, parleremo di queste cose. Seconda questione. Il titolo del libro, Vittime del peccato. Tutte le vittime del mondo sono vittime del peccato. Tutte. Finalmente pensate, cercate. Domandatevi su questa questione. Tutte le vittime sono vittime del peccato. Le vittime delle malattie, le vittime delle guerre, le vittime del terrore, dei terroristi, le vittime delle dittature. Finalmente tutte sono vittime del peccato. Ma una cosa che vorrei lasciare chiarissima dall'inizio: le principali vittime del peccato non sono i peccatori. Le vittime più importanti del peccato sono prima di tutto Dio stesso. Pensate a questo. Il rapporto che esiste tra religiosità e bestemmia. Nei paesi, nelle culture dove la religiosità è indebolita in tal modo che la gente non crede, non si bestemmia. È un rapporto diretto tra intensità della religiosità e intensità della bestemmia. Questo non accade per caso. Questo succede perché esiste un rapporto secondo il quale la grande vittima del peccato, la prima, la più importante, è Dio stesso. L'odio contro Dio, il rifiuto di Dio. Dio è la vittima, la prima vittima. La seconda vittima è la religione. È normale, la religiosità, la religione è il mezzo per stabilire un rapporto con Dio. Il rifiuto di Dio porta in se stesso il rifiuto della religione, soprattutto perché, come ieri ha spiegato molto bene il nostro caro miracolo vivente, che Alberto, è un miracolo vivente, qui, sta accanto a me, miracolo vivente. Come lui ha detto, esiste un rapporto tra il peccato e il potere della religione. Perché la religione ha tanto potere nel mondo? Pensate, il 6 novembre sono le elezioni agli Stati Uniti. Il fatto religioso è decisivo. Cosa vuol dire questo? Il fatto religioso è decisivo per il futuro di tutti noi, per il futuro dell'economia mondiale, per il futuro della pace mondiale, per il futuro dello sviluppo mondiale. E tutto questo ha un rapporto strettissimo, un legame fortissimo col peccato. In tal modo, col peccato, in tal modo, cosa capita? Non si capisce bene? In tal modo che i problemi basilari che si possono nella propaganda elettorale sono questioni di morale. Il sesso, la sessualità, l'omosessualità, l'aborto, e tante altre cose, e altre cose che non, perché non so perché la morale guarda sempre la sessualità e non guarda l'economia. Vedete, questo è fondamentale. Le vittime del peccato e la religione, e finalmente nel nostro caso è la Chiesa. Perché la Chiesa, per esempio, produce oggi il fenomeno della divisione, la confrontazione tra le persone, tra i gruppi umani, lo scontro tra, qui a destra ho il mio traduttore, il mio dizionario vivente, questo miracolo vivente e dizionario vivente. Vedete, questo è importantissimo anche. Perché la Chiesa è caduta a tal punto che a tante persone è un motivo di per avere l'umore, sai, spesso un umore spiacevole e così via. Benissimo. Allora, prima domanda: perché ho scritto il libro? Secondo, il titolo. Terza nozione vacillare, non siamo ancora entrati nel tema. Terza questione fondamentale o vacillare: cos'è il peccato? Questo che dirò adesso è una delle cose più importanti che dirò in tutta la giornata e che vorrei che tutti fate attenzione per annotare questo bene, soprattutto in testa. Il peccato non è una frattura con Dio. Il peccato è una frattura di ognuno con se stesso, prima di tutto, una autodistruzione, qualsiasi, una frattura col fratello, una frattura con gli altri, con la società, con le persone, con i gruppi, una frattura universale. Quindi il peccato non è allontanarsi da Dio, è allontanarsi ognuno da se stesso e allontanarsi degli altri. Pensate ai grandi e fondamentali, i grandi miti biblici, il mito del paradiso. Chi ha perso nel paradiso? Dio? Dio è rimasto come stava prima. Secondo la tradizione biblica, teologica e così via, primo peccato, peccato di Adamo. Chi è caduto? Dio? No, Adamo. Ed Eva, naturalmente, anche. Secondo grande peccato dei miti biblici, Caino e Abel, Caino e Abel, la rottura col fratello. Quando ognuno rompe se stesso, la frattura subito, immediatamente col fratello. Perché questi grandi miti israeliti hanno preso questi miti di tradizioni più antiche, della religione di Mesopotamia, la religione più antica del mondo, di quelle che si conoscono, che sono conosciute dell'Oriente, verso 3.000-3.500 anni prima di Cristo. Secondo grande mito, la rottura col fratello, il peccato. Terzo, la frattura con gli altri, Babel, il mito di Babel, il mito del desiderio sfrenato, senza misura, fino a voler arrivare all'altezza di Dio stesso, allora frattura universale. Nessuno poteva capire gli altri. E divisione totale. Quindi cos'è il peccato? Repeto ancora una volta e dirò molte volte oggi. Non è rottura con Dio, ma rottura con se stesso, dannare se stesso e dannare a un'altra persona, a un altro essere umano, alla società. Chi non paga le tasse allo Stato fa un peccato. Perché? Perché non ha un buon rapporto con Dio? No, perché non ha un buon rapporto con la, come si dice, l'azienda, con il fisco. Punto. E tutti i problemi che abbiamo con la religione, con la Chiesa, è per aver stabilito, aver stabilito un rapporto delle nostre limitazioni con Dio. Se non sono con Dio, sono con noi stessi o con gli altri. E punto. Lasciamo Dio. Dopo spiegherò, Alberto ieri ha detto molto bene, e lo spiegherò quest'oggi. Dico da questo punto. Dio si è umanizzato in Gesù. Perché? Perché Dio è trascendente per definizione. E se è trascendente, Dio non è possibile trovarlo, stabilire un rapporto con un essere che trascende i limiti delle nostre possibilità. Anche la Bibbia, tutto questo che dice la Bibbia, è una rappresentazione che noi gli esseri umani abbiamo fatto da Dio e di tutto quello che riguarda Dio.
ma è una rappresentazione umana, non è parola di Dio. Perché Dio trascende, e quindi non si è trascendente, si trova al di là dei limiti ultimi ai quali noi possiamo arrivare. Scusatemi, comincio a gridare. Scusatemi, e quando cominci a gridare, levantate le mani e io... Ma è chiaro che in me il pathos è più potente che la testa. Il pathos. Il pathos, noi diciamo pathos, ma si capisce. Si capisce. Pues il mio pathos è mio potente, è più potente che le mie idee e che la mia testa. Benissimo. Allora, se Dio pensate, le due religioni di ambito, diciamo, in qualche modo universale, che hanno capito questo problema sono stati il cristianesimo e il buddismo. Le due che hanno capito il problema. La più conseguente delle due c'è stato il buddismo. Perché il buddismo ha detto Dio trascende, non è possibile, sì, non è possibile, restiamo qui con quello che entro le nostre possibilità, il karma, la pace, o il dharma, secondo quelli che sanno di queste cose. E lì, nel karma, che è un'esperienza umana, un atteggiamento umano, troviamo Dio. E non parlano, neppure parlano da Dio. Parlano del Buddha, del fondatore, e parlano del karma, del dharma, dell'esperienza. Il cristianesimo no, ha detto Dio è trascendente, ma quello che è assurdo è quelli che dicono Dio è trascendente, ma io so quello che dice Dio. Dio ha detto questo, Dio proibisce questo, Dio permette questo, Dio ti ha inviato questo, Dio ti giudica, Dio ti... Ma quando hai preso tu una colazione con Dio questa mattina? E ti ha detto tutte queste cose? Dove? Hai visto tu Dio? Il Vangelo di Giovanni e il Nuovo Testamento in diverse tecce dice che Dio, no, mai nessuno ha visto Dio, nessuno conosce Dio. Noi conosciamo le rappresentazioni che noi abbiamo fatto da Dio. E quindi l'importanza di quello che dice il prologo del Vangelo di Giovanni, capitolo primo, versetto decimo quarto. O logos sarx egeneto. O logos era Dio, sarx egeneto, si è fatto carne, si è fatto debolezza, si è fatto umanità. Allora dove trovo Dio? Io trovo Dio qui. Per me Dio siete voi. E per questa ragione non ha nessun senso il Tempio. Cioè il Tempio ha il senso di un luogo per adunarsi, per... come questa sala bellissima, è necessaria. Bene, allora se Dio si è umanizzato, il peccato che la rottura con Dio è la rottura con l'umano. E quindi il peccato, si potrebbe dire la disumanizzazione. Tutto quello che disumanizza le persone. Quando manca il rispetto alle persone, la tolleranza, l'estimazione, la valutazione, la vicinanza, lo sguardo, la bontà, tutto questo chi umanizza. Invece tutto quello che disumanizza, no, no, no. E questo è il peccato. Vedete? Benissimo. Allora, spiegate queste nozioni, non so come andiamo del tempo, manca ancora 15 minuti, approfittiamo questi 15 minuti perché alle 10:30 finiamo, si chiude la sessione, alle 11 si inizia. Quindi, è spiegato tutto questo che ho detto, il punto di partenza di quanto si può dire sul peccato, si può dire in queste parole. Il peccato, ripeto ancora una volta, non è una cattiva. Un pessimo rapporto con Dio, ma il peccato è un pessimo rapporto con se stesso o con gli altri. Dimenticate Dio quando parlate del peccato. Quindi dimenticate anche i rappresentanti, i cosiddetti rappresentanti da Dio che vengono a perdonare il vostro peccato. No. Dimenticate, non vogliono udire questo. Questi rappresentanti. Perché? Perché si è detto ieri benissimo, perdono il suo potere. Perché il potere sacerdotale ha il suo fondamento e la sua spiegazione nel cosiddetto potere che hanno per ristabilire un buon rapporto con Dio. Lasciamo Dio. Tu hai avuto un conflitto con la tua moglie e vai al prete. Ho avuto un cattivo rapporto con la mia moglie. E se il prete ha la testa bene e non ha la testa vuota, o non so, dirà il prete: il conflitto con la tua moglie, anda, cerca la tua moglie e, se è possibile, si restaura questo conflitto. Ma io ho avuto un problema con i miei lavoratori, dicono i patroni, e andano al prete, tre Padre Nostro, tre Ave Maria, ego te absolvo, e l'altro continua a rubare ai lavoratori. E dopo porta e approfitterò per fare un po' di come si dice questo de, non mi ricordo la parola sì, ma tutti capite quello che voglio. La parola è quello che meno interessa. Il prete approfitta, prega, e il prete sa che dopo il padrone porta qualche denaro alla parrocchia, queste cose aprono molte porte, molti uffici e così via. Quindi non domandarsi mai come è il mio rapporto con Dio. Non vi domandate questo mai. Io sono vicino a Dio, mi sono allontanato di Dio, mi trovo bene in un buon rapporto con Dio. Fatevi questa domanda: come il mio rapporto con gli altri, con le persone. Come è il mio rapporto? Quindi, della stessa maniera che è urgente, necessario, fondamentale umanizzare il Dio, è urgente, fondamentale umanizzare il peccato. Nel senso detto, il peccato situato non in un rapporto verticale, ma in un rapporto orizzontale verso gli altri. Quindi pensate l'atrocità che si è fatto tante volte e assai spesso in chiesa, nell'istoria delle religioni, che per difendere Dio ammazzano le persone. O fanno la tortura, la mamma mia, queste cose. E pensate che se la religione fosse pensata, organizzata e funzionerebbe in questo senso che io tento a spiegare con questo mio linguaggio così elementale, infantile, semplice, se la religione funzionerebbe così, la religione, il mondo sarebbe assolutamente distinto. Funzionasse così, il mondo sarebbe assolutamente distinto. Diverso. Scusatemi, vi domando un po' di pazienza. Un po' di tolleranza, ma va bene. Benissimo. Quindi mancano 5 minuti. Forse c'è qualche domanda. Pensate a questo, per le domande che si potranno fare. Sarebbe meglio che ognuno può dire il suo punto di vista e spiegare, ma fare un altro discorso, no. Ma fare una domanda. Se c'è qualche domanda a fare per non cominciare un altro punto. Sì. Il microfono.
Non so se lei poi riprenderà il discorso, però con queste premesse salta tutto. Saltano i sacramenti, salta la preghiera, salta un po' tutto. O sbaglio?
Sì, una eccellente domanda. Vorrei dire, è una eccellente domanda e mi piace molto questa domanda perché è importante. Gesù pregava. Tutta la notte. Allora, mai andava in tempio a pregare. Non si dice mai nei Vangeli. Le prime comunità avevano dei sui sacramenti, avevano l'Eucaristia e il battesimo. Il battesimo era una celebrazione per integrare nella comunità, punto. Tutto quello che il battesimo per perdonare il peccato originale, tutto quello è una teoria introdotta da Sant'Agostino fine del secolo IV e soprattutto all'inizio del secolo V. E quindi si domandate cosa è il peccato originale? Il peccato originale è la limitazione inerente alla condizione umana. E con questa limitazione siamo esseri limitati anche il desiderio. Desideriamo cose che appartengono agli altri. La moglie dell'altro, i beni dell'altro, la posizione dell'altro e così via. Questo è il peccato originale. Limitazione e desiderio. Ma il battesimo non toglie questo, perché i battezzati continuano a essere limitati e continuano a desiderare quello che non dobbiamo desiderare. Capito? Quindi bisogna ripensare il senso del peccato originale e il senso e la significazione del battesimo. Il battesimo non è, spiegherò perché, è una questione che arriva dopo, spiegherò il rapporto tra Giovanni e Gesù. Giovanni battezzava e parlava del peccato, Gesù non battezzava e non parlava del peccato. Spiegherò questo dopo, ma dopo. Attenzione, gli altri sacramenti, per esempio il matrimonio, il sacramento del matrimonio si è introdotto in chiesa propriamente nel secolo XII e la chiesa è vissuta più di 10 secoli senza sacramento del matrimonio. Soltanto a partire del secolo VII-VIII hanno cominciato la benedizione che davano agli sposi quando contraevano matrimonio. Un esempio. E così via. Potrei spiegare l'istoria di ognuno di tutti questi sacramenti, perché ho spiegato questo durante molti anni come professore, ma non c'è tempo per questo. Ma, vedete? Senz'altro bisogna non supprimere, ma ripensare e dare a queste celebrazioni il vero significato che hanno. E soprattutto per me è molto importante, soprattutto prima di tutto ho parlato, la preghiera è importantissima, fondamentale, preghiera individuale e comunitaria. Per questo è importantissimo. Perché è importante la preghiera? Perché essere pienamente umano non si trova nelle nostre possibilità. Non è possibile, perché in noi è mescolato l'umano e l'inumano, quello che ho detto che è il peccato originale. E per superare queste limitazioni e questi cattivi desideri, la cattiveria che porta in sé la limitazione umana e la cattiveria che porta in sé il desiderio umano, si possono superare per mezzo della preghiera, per l'aiuto del Signore, per la forza dello Spirito. E per questa ragione bisogna pregare da solo, pregare con altri, pregare, ma pensate a questo, è l'ora puntuale, finisco, pensate a questo. La preghiera più importante è quello che portiamo nel desiderio profondo da noi stessi. La preghiera non è cominciare a portare un libro, Questo non è pregare. Questo riempire, fare un rituale che si fa come routine, non è preghiera. Pregare, una volta mi ha telefonato, stavo io in America, mi ha telefonato una mamma che aveva la sua figlia morendo e mi diceva, piangendo, mia figlia va a morire oggi, forse domani, questa notte, non so, e non posso pregare, vorrei pregare. E io ho detto, per mezzo del telefono di allora, il telefono di quel tempo, ho detto, senta, la sua sofferenza è la preghiera più forte, adesso. Sono della gente che pregano per la fame dei poveri neri nell'Africa. E preghiamo Padre Nostro, Ave Maria, e così via, 5 minuti, non hanno pregato niente. Si prega quando si sente il dolore di quelli che soffrono. Si prega quando si ama alle persone. Si prega quando si soffre con le persone. Allora questa sofferenza, questo amore, questo sentimento profondo che non mi lascia dormire, questa è la tua preghiera. La preghiera è importantissima, ma quando è preghiera davvero? Finito, fino alle 12.
Per chi non ha visitato sotto la sala San Filippo, la parte delle cantine del convento, ora all'intervallo è possibile visitarle, si va giù entrando dalla parte della chiesa, nel corridoio del chiostro, e si scende le scale e si sarà aperto anche il museo per chi vuole visitarlo.